Ai microfoni di Radio Sapienza, Luciano Canfora, uno studioso di storia, come mi piace definirsi, ma anche filologo e scrittore. Oggi abbiamo parlato ampiamente del giovane Marx. Da un punto di vista puramente comunicativo, visto che noi in Radio Sapienza ci occupiamo di questo principalmente, mi è venuto da chiederle che cos'è che possiamo imparare da Marx da un punto di vista comunicativo, ovvero che cosa avrebbe detto il giovane Marx, se fosse stato uno studente nel 2024 che tra le varie passioni che ha avuto, si occupava magari anche di radiofonia, soprattutto in un'epoca come la nostra, in cui la comunicazione è veramente il centro della nostra società. E a me sembra, poi mi corregga se sbaglio, che Marx sia stato un grande comunicatore, lo diceva anche lei, nel modo che aveva di approcciarsi e di rivolgersi magari anche ad autori diacronicamente lontani da lui. Si rivolgeva a loro come se fossero, diciamo, amici di lunga data, no? E a me questo sembra un grande espediente comunicativo, come a voler far avvicinare la persona di cui lui stava parlando al lettore. Quindi, secondo lei, che cosa possiamo imparare da lui da un punto di vista comunicativo e che cosa avrebbe detto ai microfoni di Radio Sapienza un giovane Marx?
Dunque, intanto mi viene in mente la finta e simpatica intervista a Marx fatta da Sassoon, un notevolissimo studioso laburista di storia contemporanea, intervista a Marx in cui Sassoon fa dire a Marx: come pubblicitario sarei bravissimo, sarei stato bravissimo, basti pensare a una formula: proletari di tutto il mondo unitevi. Vale 100.000 dei vostri spot pubblicitari. Naturalmente Sassoon vuol dire che nel manifesto ci sono formule di grande effetto, appunto di comunicazione istantanea, immediata, coinvolgente. Aveva 29 anni quando l'ha scritto e non aveva alle spalle tutta la nostra esperienza di comunicazione raffinata, tecnologicamente avanzata. Fra l'altro quel libricino è composto in caratteri gotici. Quindi già una composizione non proprio la più facile, su carta umile in poche copie, quindi c'è un abisso tra la pochezza sul momento della diffusione di quel libro, che vorrebbe essere un proclama al mondo, e il contenuto soprattutto dell'appello finale. Uno potrebbe pensare un dogmatico, uno no, non è. Pare insomma sia abituale stato da parte sua ripetere un motto: De omnibus dubitandum. Quindi davvero l'esatto contrario. Ho un altro motto a lui attribuito, ma sicuramente suo: non sono marxista. Ecco, questi sono degli esempi di fulminante rapidità nel dire l'essenziale. Dopodiché, accanto a questo c'è la profondità, la complessità, certe pagine ardue, soprattutto la Sacra Famiglia, i manoscritti filosofico, economico-filosofici, eccetera. Quindi più che un autore è un universo.
Bene, e adesso una domanda, diciamo un po' più personale, cioè che parte proprio da un dubbio mio. Oggi abbiamo parlato di questo giovane Marx che io onestamente non conoscevo tanto, Marx che si avvicina tantissimo anche al classicismo. Mi viene da pensare appunto a questo magari studente che è un po' in dubbio su che cosa veramente vuole fare nella vita e di che cosa si vuole occupare. Magari una persona che, come nel mio caso, studia filologia classica, ma ha magari una grande passione per il mondo della comunicazione in generale. Quindi le volevo chiedere, secondo lei, il giovane Marx oggi sarebbe stato una persona che magari avrebbe provato dei dubbi leciti su quale strada seguire e soprattutto quanto è importante oggi quindi specializzarsi in una cosa, però al contempo mantenere anche una grande elasticità e provare anche a sperimentare più campi, a mettersi in gioco in più campi?
Beh, ha fatto il giornalista, eh? Per vivere collaborava a giornali che lo pagavano poco e male, quindi si doveva rapidamente informare su cose che non erano immediatamente note, corrispondenze, commenti su fatti importanti come la guerra di secessione negli Stati Uniti. Poi l'attività come leader di partito, no? Lui guidava l'associazione internazionale quando c'è la tragedia della Comune di Parigi che gli scoppia tra mano. Lui non era affatto convinto che fosse il momento di tentare questo assalto al cielo, come si dice. Però quando avviene, c'è il massacro dei comunardi, il muro dei fucilati, eccetera, scrive un indirizzo a nome dell'Associazione Internazionale di difesa strenua contro un movimento rivoluzionario che veniva considerato quasi criminale, gli incendi della comune, anche delle leggende, non soltanto dei fatti accertati. Quindi i due piani sono, da una parte, la ricerca scientifica approfondita, la volontà di capire come funziona l'economia moderna, il profitto, il capitale, e dall'altra invece l'intervento quotidiano, immediato, talvolta anche molto schierato. Cosa avrebbe scelto? Il fatto di aver, come diremmo noi, cambiato facoltà è molto sintomatico, eh? Vorrei dire che non pochi personaggi di altissimo spicco hanno avuto questo itinerario, cominciano in un modo e proseguono in un altro. Quindi, lungi dall'essere una perdita, è una conquista.
E quanto è importante proprio lo studio classicista in questo caso per lo sviluppo di una personalità come quella che abbiamo visto del giovane Marx?
Classicista è una parola che io non amo per niente, proprio perché classicus vuol dire di prima classe, e all'opposto dice Gellio in un famoso capitolo delle Notti Attiche, c'è proletarius, no? Pensando alle classi romane, eccetera. No, io tendo a usare la parola studioso dell'antichità, sapendo che noi, per nostra limitatezza, conosciamo pezzetti dell'antichità. Poi tendiamo a dire che tutto comincia dai greci, eccetera. Non è così, nel senso che ci sono tante antichità ai quattro angoli del pianeta. Quelli che hanno avuto nel tempo una prevalenza di carattere politico, imperiale, hanno anche imposto la loro antichità come la più importante, no? L'Inghilterra ha conquistato il mondo con i mari, l'Olanda è arrivata all'estremo oriente, la Francia si è presa mezza Africa e hanno deciso che la Grecia è la culla di tutto questo, poi l'hanno calpestata nel corso del tempo più e più volte, ma è una narrazione, come si dice adesso, fittizia. Ci sono tantissime antichità. Nell'epoca in cui il giovane Marx studiava, mi ricordo un docente che lei non può aver conosciuto, che insegnava, si chiamava Luigi Moretti, epigrafista, storico, grande studioso di antichità greche, in pieno 68, quando c'era la rivoluzione culturale, non vogliamo Torquato Tasso ma Che Guevara, eccetera, va bene, sono febbri salutari. Lui diceva, un po' sornione, quando Marx era studente, le lingue obbligatorie al ginnasio umanistico non erano due, il latino e il greco, ma tre, il latino, il greco e l'ebraico. Poi l'ebraico cadde perché è un po' complicato e quindi rimase al pilastro del ginnasio umanistico, il latino e il greco, con il sottinteso che senza quella conoscenza si è più poveri. Tutto sommato è vero, ma non perché abbiano detto parole immortali, ma perché hanno posto i problemi che noi non abbiamo ancora risolto.
Quindi anche in questo caso comunque un problema comunicativo, anzi un qualcosa che gira intorno alla comunicazione, che ha fatto o meno la fortuna di determinate civiltà e di determinati pensieri.
Sì, beh, direi che la parola comunicazione viene usata per indicare non soltanto i contenuti, ma anche lo strumento. Lo strumento è diventato molto più pervasivo, rapido e incisivo. E il contenuto è, direi, quella che alcuni chiamano giustamente divulgazione. Un grande archeologo che ha insegnato in questa università tantissimo tempo fa, si chiamava Bianchi Bandinelli, ripubblicando un suo libro, Storicità dell'arte classica, scrive: "Il nostro dovere è la divulgazione, purché non sia di cose rancide, cioè già sbagliate che noi ripetiamo." La comunicazione, potremmo dire, è il punto più alto della maturazione di uno studioso.
Va benissimo, io la ringrazio, non le rubo altro tempo, invito anche tutti i nostri ascoltatori che fossero interessati a seguirla nei suoi scritti, ma anche nei prossimi eventi a cui sicuramente prenderà parte.